Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del Gambero Nero. Allora, considerata la bellezza della manifestazione di sabato 24 a Roma, dovevamo trovare per la puntata odierna un argomento adeguato. Lo facciamo con un itinerario nel mondo dell'arte, nel mondo del bello, ripercorrendo il lavoro geniale di uno dei rappresentanti per eccellenza della creatività italiana, Michelangelo Buonarroti. E più in particolare lo facciamo rendendo omaggio ad uno dei capolavori assoluti che dobbiamo alla sua mano, un lavoro che risale ormai a 500 anni e che corrisponde alla meravigliosa volta della Cappella Sistina. Come è già capitato in altre puntate, in caso di argomenti artistici chiedo sempre la consulenza di chi ne sa più di me e quindi abbiamo anche oggi ad aiutarci un amico di RBN, Franz. Ciao Franz e grazie di essere tornato con noi.
Ciao a tutti.
Allora, prima di partire con la puntata odierna, facciamo subito un primo stop musicale e poi cominciamo a raccontare un po' del mondo artistico, storico di 500 anni fa che ha prodotto la volta della Cappella Sistina. A voi.
Lasciate ogni speranza, voi senza tradizione, benvenuti al ballo dell'illusione, danzate illuminati da un cielo senza sole, benvenuti al ballo dell'illusione. Venite tutti quanti, entrate al grande ballo di un unico mercato, di un unico modello, e fate un bel inchino al vostro gran maestro, al direttore oscuro di questo canto d'impasto. Entrate e sorridete nella fraternità, sarete tutti pari, vivrete in libertà. Vi toglieremo solo il sangue e l'onore, e questo immenso odio verrà chiamato amore. Lasciate ogni speranza, voi senza tradizione, benvenuti al ballo dell'illusione. Danzate illuminati da un cielo senza sole, benvenuti al ballo dell'illusione. È tutto un gran mercato, è tutta un'occasione, benvenuti al ballo dell'illusione. Danzate sul pallone di macabra finzione, benvenuti al ballo dell'illusione. Prostratevi ai miei piedi, o sudditi miei cari, venite a realizzare le brame e i desideri, sarete a me legati da invisibili catene, vi allevierò i dolori con aghi nelle vene, venite a procacciare i facili denari, la terra e la ragione vi farà furbi avari, ma tutte le discese portano a una pianura, all'ombra dell'inferno, l'eterna selva oscura. Lasciate ogni speranza, voi senza tradizione, benvenuti al ballo dell'illusione. Danzate illuminati da un cielo senza sole, benvenuti al ballo dell'illusione. È tutto un gran mercato, è tutta un'occasione, benvenuti al ballo dell'illusione. Viaggiate sul vagone di macabra finzione, benvenuti al ballo dell'illusione.
Eccovi su RBN in compagnia del Gambero Nero per questa puntata che vuole festeggiare i 500 anni della volta affrescata da Michelangelo Buonarroti all'interno della Cappella Sistina. Lo facciamo con l'indispensabile contributo di Franz. Ricordavamo prima del lavoro imponente con cui Michelangelo, noto nella sua epoca e per sua stessa definizione sostanzialmente come scultore, impone al mondo intero il suo smisurato valore anche in campo pittorico. Allora, facciamo un passo alla volta, quindi cerchiamo prima di tutto di capire sia il contesto storico che il panorama artistico in cui prende forma il progetto della volta. Allora Franz, raccontaci brevemente dell'Italia e della Roma a cavallo tra il 1400 e il 1500. A te.
Facciamo un cappello introduttivo di tipo storico. Infatti parliamo dell'Italia appunto del fine 400, inizi 500. Bisogna ricordare appunto che l'Italia in questo periodo conosce un periodo florido sotto aspetto economico, culturale e unico in Europa. Un aspetto che farà ad esempio ad altri stati europei. Però nonostante tutto, nonostante questa ricchezza, questa floridezza, bisogna ricordare e sottolineare la debolezza, la fragilità politica dell'Italia in questo periodo. Proprio dopo una tregua, possiamo dire, tra i vari paesi, tra i vari piccoli staterelli che componevano l'Italia dell'epoca, si giunge appunto a uno scontro tra queste, e una rivalità tra questi stati, con anche l'introduzione nella penisola italiana delle potenze europee dell'epoca, soprattutto la Francia e la Spagna. Questa introduzione appunto porterà appunto eserciti stranieri che riconoscono appunto sotto aspetto culturale la grandezza dell'Italia, ma riconoscono anche la fragilità, e questo è un elemento che porterà appunto francesi e spagnoli proprio in quel periodo a battersi, e vedrà la penisola italiana come un teatro di scontri, diverse guerre, diverse battaglie. L'idea di un'Italia che sotto aspetto appunto politico fragile porterà a molti signori, molti sovrani e governanti italiani ad, come dire, non allearsi, unirsi per contrastare gli eserciti stranieri, ma a volta in volta appunto a allearsi o scontrarsi con questi appunto eserciti stranieri. Le figure che emergono di più in questo periodo sicuramente sono le figure dei papi che proprio in questo periodo vogliono ristabilire, vogliono in qualche modo far riconoscere l'importanza di Roma non soltanto come capitale, appunto capitale della cristianità, come centro culturale, ma anche come una capitale politica, come una capitale che ha un peso politico all'interno dell'Europa. Tra i tanti papi appunto che in questo periodo emergono, sicuramente va menzionata la figura di Giulio II, che sarà sicuramente uno dei più grandi, diciamo, committenti dell'artista che oggi esamineremo.
Benissimo, allora dopo questo breve racconto del contesto storico direi di fare un'altra pausa musicale e poi di tornare alla volta di Michelangelo. A voi.
Per le spese e il guai è che non te ne accorgi. Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi, lei ti lascia e ti riprende come quando vuole, lei riesce solo a farti male. Ti ha preso anche la dignità. Fingere, 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 non sai più fingere. Senza di lei, senza di lei ti manca l'aria. Senza Elisa non esci neanche a prendere il giornale. Come riesci a sola a dire due parole. Ma noi un tempo ci amavamo. Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi. Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole. Lei riesce solo a farti male.
Dopo Alice torniamo nella Roma dell'inizio del 1500 e cerchiamo di scoprire qual era l'ambiente artistico nel quale prende forma il progetto dell'affresco della Cappella Sistina. Allora, che ci dici, Franza, riguardo qual è lo stato dell'arte, come si suol dire, nella Roma di questo periodo?
Ovviamente parliamo di un secolo ricco di arte e di cultura, stiamo parlando appunto del 400, della fine del 400, inizio del 500, appunto il Rinascimento vero e proprio. Il Rinascimento, come sappiamo, prende il via da Firenze e poi si diffonde in tutta la penisola italiana, toccando vari centri, grandi o piccoli. Roma è uno di questi centri. Sicuramente la Roma che incontriamo in questo periodo è una Roma tutta in via di evoluzione. I cantieri sono tantissimi, cantieri aperti che portano i papi volta in volta a chiamare i grandi artisti, a edificare nuovi edifici, nuove chiese, ad affrescarle, a in qualche modo anche rivalutare quella che era la Roma classica, la Roma antica. E proprio il gusto del Rinascimento si basa, si fonde appunto sull'ispirazione dei grandi monumenti celebrativi del passato. Una, per rimanere in tema, quindi per rimanere in qualche modo collegati all'ambiente della Cappella Sistina, ricordiamo appunto che è proprio Sisto IV della Rovere, dal 1471 al 1480, che siede sulla soglia pontificia, che in qualche modo dà il via alla ristrutturazione di questo grande ambiente, che era un ambiente sicuramente il più importante, che diverrà ancora più importante dopo con i lavori fatti appunto da Michelangelo, a ristrutturare appunto questa stanza di onorificenza, di, come emblema della potenza di Roma, della Roma papale. E proprio Sisto IV che chiama una grande squadra di artisti, provenienti soprattutto da Firenze, a affrescare le pareti laterali con storie di Mosè e storie di Cristo, e grandi artisti dell'epoca, come appunto Botticelli, il Perugino, ma Ghirlandaio e tanti altri che lavorano e quindi già impreziosiscono questo ambiente. E mentre la volta proprio della Cappella Sistina, quella che poi successivamente sarà affrescata da Michelangelo, sarà affrescata invece precedentemente da Pier Matteo D'Amelia, il quale affrescherà, dipingerà sulla volta un cielo stellato. Va bene, questo cielo stellato, che poi vedremo in seguito, sarà ricoperto dal grande capolavoro michelangiolesco.
Un cielo stellato che mi pare, diciamo, era usato nel 1200-1300 in molte altre chiese, come per esempio mi viene in mente chiaramente la nostra San Francesco d'Assisi, che forse è diciamo, l'esempio meglio riuscito. Allora, dopo questa breve descrizione sul panorama artistico, facciamo un'altra brevissima pausa musicale e poi torniamo a parlare della Volta. A voi, Drizzatorti.
Del principio mediterraneo che innalza in rabbia il sole di Roma recitrice, è la fine della borghesia patrimoniale, la distruzione della ricchezza improduttiva.
Sempre su RBN in compagnia del Gambero Nero per questa puntata dedicata alla Volta della Cappella Sistina e a Michelangelo. Dopo aver delineato il panorama storico e artistico in cui prende forma il progetto della Volta della Sistina e prima di guardarla un pochino più da vicino, non possiamo evitare di dire due parole sulla figura dell'artista che l'ha creata, e cioè Michelangelo Buonarroti, divenuto già alla sua epoca quasi più noto di un sovrano. Allora, Franz, dici qualcosa su questo intrattabile, a quanto pare, scultore fiorentino assoldato da Giulio II per la Volta della Sistina.
Parlare di Michelangelo in brevissimo tempo è impresa ardua. Comunque ci proveremo, perché in qualche modo Michelangelo, che nasce appunto a Caprese nel 1474, nasce da una famiglia di piccola nobiltà. Infatti il padre era il podestà, quindi della località di Caprese. Successivamente, per trasferimenti, Michelangelo in qualche modo segue la famiglia, e contro la volontà del padre, perché vedeva appunto questa inclinazione del figlio verso l'arte, verso la scultura, e che ovviamente all'epoca essere come dire scultore comunque era visto come una figura come artigiano più che come artista, come oggi noi lo intendiamo, insomma era un po' come un declassante per lo stato sociale di una famiglia, anche se di piccola nobiltà, di piccola aristocrazia. Comunque Michelangelo, insomma, per la sua caparbietà, riesce in qualche modo a introdursi nella bottega del Ghirlandaio, una bottega famosissima, forse la più famosa a Firenze, di artisti, e lì incomincia in qualche modo a dimostrare le sue capacità, il suo talento. In seguito, grazie appunto alla sua vivacità artistica, viene in qualche modo coinvolto all'interno di quella che all'epoca sicuramente era l'ambiente culturale più importante, quello del circolo appunto di Lorenzo il Magnifico, e grazie alla frequentazione di gente di cultura e anche la possibilità di vedere dal vero alcune opere antiche, incomincia in qualche modo a esercitarsi nella scultura, e man mano prende il via appunto e afferma la sua qualità di artista, e incomincia in qualche modo anche ad affermare un linguaggio che lo troveremo sempre cambiato man mano che appunto l'artista va avanti nella sua carriera. Il passaggio successivo è legato anche a fattori in qualche modo politici, storici, legati alla città di Firenze, la caduta dei Medici, il Savonarola, l'instaurarsi della Repubblica. In qualche modo Michelangelo è anche costretto in qualche modo a spostarsi dalla città di Firenze e a trasferirsi, vedremo, a Bologna, a Venezia e successivamente a Roma. Roma è, come dire, lo scenario, il palcoscenico necessario a Michelangelo per affermare la sua grandezza e far constatare appunto ai grandi nobili del luogo della sua bravura. Vi vengono commissionate così le prime grandi opere.
Ho capito, allora a questo punto, prima di arrivare al momento in cui Michelangelo sostanzialmente giunge alla corte di Giulio II e quindi al momento in cui si pone al lavoro all'interno della cappella, facciamo un'altra breve pausa e poi continuiamo. A voi.
Pianura, la farma è biancata dal vento del nord, la gente guardare stupita, la spada di ferro è il mio grande destriero. Quando l'Europa nasceva, ricordo Alessandro ferito, lottare cantando col vento dell'est, ma il cielo di Grecia dai dardi lanciati da mille guerrieri. Quando l'Europa nasceva, quando l'Europa nasceva, le mie ossa affondano nel Termopili, il mio sangue scorre dal Tevere, la mia pelle adesso è un tamburo che batte. Ricordo la prua del mio Dracar solcare veloce la schiuma nel vento del sud, bianche colonne segnare la riva, un'acria che friava di mille profumi. Quando l'Europa cresceva, ricordo la corte felice, l'amore e la guerra cantavo laggiù. Imperiale spiegava le ali del falco che sveglia nel sole del sud. Quando l'Europa cresceva, quando l'Europa cresceva, le mie ossa affondano nella bandera, il mio sangue scorre nel piave, la mia pelle adesso è un tamburo che batte. Ricordo l'Italia di fiume, i reduci offesi da fame e terrore, e il sogno rinasce a ottobre, gli antichi valori rinascere in me. Quando l'Europa sperava, ricordo la sabbia infuocata a coprirsi di sangue di gloria giù nella Aramei, e il vento dell'ovest tradire nel fango di Alta e nel fumo a Berlino. Quando l'Europa moriva, quando l'Europa moriva, le mie ossa affondano al centro di Praga, il mio sangue scorre a Parigi, la mia pelle adesso è un tamburo che batte la marcia da Derria per Fas. La strada era lunga da qui all'aldilà, ma un urlo di gioia
gioia esplodeva al tuo arrivo, fratelli abbracciavi per l'eternità.
Torniamo a parlare della volta della Cappella Sistina. Arriviamo finalmente al 1508, quando Michelangelo comincia ad affrescare la Sistina, sostituendo il cielo stellato che Pier Matteo d'Amelio aveva diciamo ripreso, come si diceva prima, dalla nostra San Francesco d'Assisi. Allora, Franz, perché Giulio II vuole riaffrescare la volta e qual è l'impresa che attende Michelangelo?
Allora, perché Giulio II vuole riaffrescare la volta della Cappella Sistina? Ma possiamo dire che c'era un motivo in qualche modo tecnico, perché la volta presentava già delle crepe dall'ultima volta, appunto, che Pier Matteo d'Amelio l'aveva affrescata, e quindi c'è la necessità di intervenire. E un secondo fattore, sicuramente il più importante, è che Giulio II, oltre a essere papa, voleva dare, era anche si sentiva un grande sovrano, e per affermare e manifestare all'Europa intera la grandezza del suo pontificato, ma la grandezza anche della cristianità, voleva ovviamente concepì appunto una, come dicevo prima, un ambiente così importante che accoglieva diplomatici delle varie corti europee, ma anche i grandi cardinali, quindi in qualche modo era lo specchio, l'immagine della Chiesa. Voleva in qualche modo dare un'immagine diversa, più grandiosa di questo ambiente. Appunto, affida a Michelangelo, a un grande artista come Michelangelo, questa impresa. Un'impresa che vede Michelangelo inizialmente titubante, in quanto Michelangelo non aveva, non dico nulla, ma pochissima esperienza nel campo dell'affresco, e in quanto Michelangelo aveva, come dire, una carriera, un'esperienza ormai ben consolidata come scultore.
Lui stesso, mi pare, no? Si definisse uno scultore sostanzialmente.
Certo, sostanzialmente si definiva uno scultore, tanto è vero che firma appunto il contratto per questo lavoro come nome di scultore, non come pittore. E quindi lo stesso Michelangelo, però nonostante la sua titubanza iniziale, la quantità di denaro promessa a Giulio II nei confronti di Michelangelo fece sparire ogni, come dire, perplessità all'artista. Quali furono come dire, le problematiche? Le problematiche ovviamente furono inizialmente di tipo strutturale, insomma, di preparazione. Cioè, in prima cosa parliamo appunto del ponteggio, un ponteggio che doveva coprire una dimensione enorme. La cappella, la volta della cappella, ricordiamo, è lunga più di 40 metri, larga più di 13, e alta da terra, dal pavimento, più di 20 metri. Quindi Michelangelo, che non era ovviamente soltanto, doveva affrontare soltanto l'impegno di pittore, ma anche di organizzatore dei lavori, creò insomma e studiò un ponteggio adeguato che doveva star su in piedi per diversi anni per completare per i lavori. Di questo si avvalse sicuramente di collaboratori più esperti di lui, più anziani di lui, Ricordiamo i collaboratori, principalmente fiorentini, perché Michelangelo poco si fidava degli artisti, ma dei romani in genere, quindi fece scendere giù a Roma molti suoi amici d'infanzia, suoi colleghi, che lo aiutarono a creare, a costruire appunto questa grande impalcatura. Altro problema era appunto la scomodità della posizione che il pittore Michelangelo il primo doveva assumere per affrontare questo impegno grandioso.
Quindi lui sostanzialmente dipinge innanzitutto a una decina di metri dal suolo, cioè anzi circa
una ventina di metri, sì, 19 perché insomma dopo...
E essendo sospettoso malfidato, il lavoro lo svolge quasi esclusivamente da solo, anche se poi a aiutarlo tutta una serie di collaboratori che vengono dalla città, giusto?
Sì, diciamo di sì, ma fondamentalmente il lavoro insomma dell'affresco è una tecnica molto complessa, molto articolata, e quindi è impensabile che un artista solo potesse affrontare un impegno così gravoso. Michelangelo ovviamente è circondato da colleghi e artisti bravi che lo aiutano, e sicuramente chi concepisce insomma le figure, la composizione è Michelangelo, ma l'esecuzione è anche affidato, perlomeno nelle parti insomma meno importanti, affidato anche a collaboratori. E dicevo, l'affresco è una tecnica complessa perché essendo appunto affresco va realizzata sull'intonaco ancora fresco, quindi nel giro di 24 massimo 48 ore il colore doveva coprire già quelle parti che in qualche modo erano state organizzate per essere coperte, per essere dipinte. Altro elemento molto importante di difficoltà era quello appunto di realizzare i famosi cartoni. I cartoni cos'erano? Non altro che erano appunto disegni che venivano fatti ovviamente a terra e poi riportati appunto sulla volta, riportati sulla parete, e o con il ricalco oppure con la tecnica dello spolvero venivano in qualche modo riportati appunto sulla parete. Quindi dobbiamo pensare un disegno direttamente portato sul supporto del muro, ma un disegno prima realizzato e poi riportato successivamente. E questo ovviamente Michelangelo non poteva fare da solo, ma aveva bisogno di tanti collaboratori.
Comunque parliamo di un'opera dalle dimensioni imponenti, forse credo mai realizzato prima di allora, perché parliamo di circa 1000 metri quadri, sbaglio? Di...
quasi 1200 metri quadrati di superficie da ricoprire.
Una cosa che prima di allora non era mai stata fatta, almeno nella complessità in cui...
nei secoli insomma precedenti, non escludiamo l'età classica, l'età antica, ma insomma non in epoca sicuramente medievale insomma o rinascimentale non era mai stato affrontato un impegno così simile.
Allora, prima di vedere più da vicino quali sono state le scene rappresentate, la simbologia, direi di fare un'altra pausa e poi torniamo con la volta. A voi.
Che ogni giorno che passa è come un treno che arriva, c'è qualcuno che aspetta, mentre il cuore ti suda nel vedere la gente che sorpassa di fretta. E la pioggia che cade come fosse un sergente ti strappa dal letto. C'è qualcuno che chiede, c'è qualcuno che fruga e c'è qualcuno sospetto. Ma è un amore in soffitta e come fosse un mantello ti scalda le spalle. È un amico lontano, chiuso dentro una cella che si guarda le stelle. Ed è lontano dal mare, e non lo puoi tollerare. Allora esprimi la tua intolleranza e facci un bastone.
bastone con cui poterti rialzare. Prendi a calci la vita come fosse un somaro che non vuol camminare, un sasso da strada che non vuol rotolare per quello che vale. La violenza che è dentro è come il tuo passaporto e di fuoco le spalle. È un tuo messaggio lasciato, un'impronta diversa ed è una preghiera alle stelle. La gente che è intorno, che non ti riconosce, che ti fredda lo sguardo. Tu hai la forza del vento, hai la storia del vento il ricordo. Ed ogni amico che parte è un bicchiere che si alza ed è una stretta di mano. Ma il tuo sguardo più forte, i tuoi sogni più veri lo proteggono bene. Non lo vedrai ritornare e non lo puoi tollerare. Allora scagli la tua intolleranza verso la notte per non farla calare. Accendi un fuoco nella tua vita che si riscaldi o che si lasci bruciare per quello che vale una vita normale. È una freccia nel cielo.
Allora, torniamo idealmente col naso all'insù, all'interno della Cappella Sistina, per guardare più da vicino questo che, quello che è il più grande affresco mai realizzato fino ad allora da un artista. E lo facciamo immaginando un Michelangelo che sdraiato quasi sulla schiena, sospeso a circa 20 metri d'altezza, crea queste quasi 300 figure tra angeli, profeti, personaggi dell'Antico Testamento, facendo una fatica che lui stesso definisce bestiale, e dedicandosi quindi senza posa alla realizzazione del suo progetto tra il 1508 e il 1512. Allora Franz, quali sono le immagini, cosa rappresenta Michelangelo nella volta della Sistina?
Allora, Michelangelo ovviamente si trova dinanzi a sé una parete, come dicevamo prima, enorme, bianca, da completare, riempire. E ovviamente Michelangelo viene a, comunque sia, a riempire la parete con soggetti che vengono in qualche modo indicati dal Papa e sicuramente da uno dei teologi più importanti, consiglieri del Papa, Egidio da Viterbo, un teologo molto impegnato nel recuperare la tradizione pagana e in qualche modo sintetizzarla con la cultura cattolica, la cultura cristiana. Quindi Michelangelo, prima cosa, crea uno schema architettonico dove poter collocare i vari personaggi. Tant'è vero, in questo grande schema architettonico dipinto inserisce nelle lunette gli antenati di Cristo, e invece nelle quelli che sono definiti i pennacchi ci inserisce appunto profeti e sibille, in qualche modo profeti appunto legati al Vecchio Testamento e le sibille probabilmente legate al mondo, alla cultura pagana. Invece nella volta si susseguono nove scene legate appunto al Vecchio Testamento e in qualche modo legate soprattutto alla Genesi, storia della Genesi, della creazione, tutte scene che ovviamente Michelangelo realizza in modo molto originale. molto originale, in quanto sia le figure, sia le scene, sia in qualche modo gli sfondi vengono realizzati grazie appunto alla genialità, vengono realizzati all'inventiva di Michelangelo, che poi vediamo cambia a seconda appunto da scena a scena, perché la genialità, l'inventiva di Michelangelo è talmente veloce che neanche Michelangelo stesso, la sua manualità, riesce a stargli dietro. Quindi vediamo appunto questo evolversi della concezione delle figure. Comunque le figure tendenzialmente stanno a sottolineare, ad evidenziare la capacità scultore di Michelangelo anche
infatti
nel campo della pittura.
Sembrano quasi scolpite.
Sì, possiamo dire che proprio questa pittura si può anche definire una scultura bidimensionale o una pittura tridimensionale. Queste figure gigantesche, titaniche, che assomigliano più a delle divinità pagane, a degli eroi pagani, come appunto gli angeli, anche rappresentati senza ali, ricordano appunto quel bagaglio iconografico di cultura classica. E ovviamente la grandezza delle figure e anche, diciamo, la plasticità, la volumetria delle figure sono date sicuramente dalla tecnica particolare di pittorica di Michelangelo, usando i pennelli più che per coprire gli spazi, quasi a ricavarli, a ottenerli dalla parete. Ecco perché queste figure emergono con prepotenza al di fuori della piana, dal piano bidimensionale che è la parete stessa.
Tra le altre cose, mi pare che diciamo dalla modalità in cui sono rappresentate le figure evidenzino uno studio di Michelangelo dal punto di vista anatomico, che lo accomuna ad un altro grande artista, che è Leonardo da Vinci, e che sarà riproposto in maniera forse ancora più amplificata quando circa 30 anni dopo, 20 anni dopo, Michelangelo si dedicherà anche al giudizio universale. In sostanza, le scene riprodotte quali sono? Forse la più famosa è quella della creazione di, cioè la più famosa, forse la più nota è quella della creazione di Adamo, però poi ci sono anche altre bellissime scene da poter vedere, insomma.
Sì, sì, come dicevi te, la creazione di Adamo, la creazione di Eva, il peccato originale, il sacrificio di Noè, il diluvio universale, tutte scene appunto che fanno parte, come dicevo prima, appunto del Vecchio Testamento. E sicuramente la più suggestiva appunto è la creazione di Adamo, la creazione di Adamo, dove insomma questa rappresentazione unica, dove appunto il Dio Padre è rappresentato come come se fosse un Giove, un Zeus, che proprio materialmente con il dito tocca appunto il dito di Adamo, dandogli vita, quindi quasi una materializzazione della divinità, e quindi la vita intesa non più come atto astratto, come atto appunto spirituale, ma proprio come un qualcosa che si trasmette tra un essere umano superiore di una dimensione appunto divina, come la rappresenta Michelangelo, e una sua creatura, un suo prodotto, va bene? E anche nelle altre figure, come anche la figura del peccato originale, anche qui abbiamo un'originalità iconografica nel rappresentare appunto Adamo ed Eva. È Adamo che riceve appunto il frutto proibito, a differenza appunto come della iconografia tradizionale, dove appunto è Eva ad ricevere in qualche modo, a essere in qualche modo tentata, insomma, no?
E poi porgere il frutto
appunto a chiedere appunto Adamo prendere il frutto, insomma. No? Quindi sia sotto l'aspetto diciamo iconografico della rappresentazione, ma anche sotto l'aspetto tecnico e rappresentativo delle figure
c'è una certa novità. Quindi se dal punto di vista, diciamo, della scelta dei soggetti c'è sicuramente l'indirizzo da parte dei teologi papali, Michelangelo, che era peraltro una persona per l'epoca colta, perché conosceva le scritture e definibile quasi un intellettuale, ha libera scelta, e attraverso la sua genialità e la sua creatività riuscirà a rompere quindi con l'iconografia tradizionale e a introdurre una modalità nuova di rappresentare le scritture. Allora, detto questo, io direi di fare un'altra breve pausa e poi tornare a dire due parole su Michelangelo dopo la Sistina. A voi. Allora, eccoci tornati al 31 ottobre del 1512, 500 anni fa quindi, quando Michelangelo termina l'affresco della volta e pare che non si faccia in tempo a togliere i ponteggi che già, diciamo, si diffondono le voci sul capolavoro da lui creato. Cosa succede a Michelangelo dopo l'ultimazione dell'affresco della volta della Sistina?
Sì, Michelangelo, diciamo appunto nel 12 la volta è completata, o meglio ancora il giorno degli Ogni Santi del 1512, la volta può essere ammirata da tutti i cardinali. E lo stesso Giulio II, perché appunto liberatasi dall'impalcatura, la volta può essere vista, può essere ammirata in tutta la sua grandezza, in tutta la sua magnificenza. Ricordiamo appunto che già mentre Michelangelo appunto lavorava alla volta, già questa grande impresa passava di voce in voce e in tutta Italia si parlava già della grandezza di quest'artista, e quindi ciò in qualche modo affermava sempre di più la fama dell'artista, e che a questo punto era richiesta da molti, soprattutto dai suoi insomma concittadini, quei fiorentini. Infatti, morto appunto Papa Giulio II nel 13, Michelangelo torna per un periodo a Firenze. Ricordiamo appunto che il Papa che viene eletto dopo Giulio II è Giovanni de' Medici. Beh, Giovanni de' Medici, appunto, grande esponente della famiglia de' Medici, che cerca in ogni modo di portare Michelangelo, far ritornare Michelangelo a Firenze, e qui possiamo definire questo periodo di Michelangelo il periodo legato appunto alle opere laurenziane, perché legate alla chiesa di San Lorenzo, chiesa che era della famiglia dei Medici, e qui Michelangelo realizza molte opere, non sia in campo scultoreo ma anche architettonico, quindi dimostra anche la sua grandezza in campo dell'architettura. In seguito ritorna una seconda volta a Roma, questa volta invece sempre a lavorare all'interno della Cappella Sistina, e parliamo appunto del 1534, dove Michelangelo viene incaricato a questo punto di affrescare la parete di fondo della grande cappella con il famoso giudizio universale. Giudizio universale che anche qui Michelangelo dà il meglio di sé in campo pittorico, e notiamo come Michelangelo ha ancora rinnovato il suo linguaggio, e questa volta Michelangelo non, qualche modo, non incastra, non imprigiona le sue figure in una struttura architettonica, ma liberamente, quindi ancora più difficile situare, crea una composizione libera, affrontando un tema come il giudizio universale. Le sue figure assumono tutta un nuovo aspetto, anche diciamo l'iconografia in questo caso è anche questa volta diciamo rivoluzionaria. Come sappiamo, Michelangelo ovviamente sarà un grande artista che lascerà opere tra Firenze e Roma, e la sua vita sarà una vita molto lunga, e quindi in questa vita gli darà la possibilità di lavorare fino all'ultimo e di lasciare appunto testimonianze artistiche, non solo ovviamente per sé e per i suoi committenti, ma anche per gli artisti giovani che guardano lui come un grande maestro, come un grande punto di riferimento per le opere che affronteranno nel futuro.
Ok, detto questo, allora prima dei saluti finali facciamo un'altra pausa musicale e poi torniamo per la parte conclusiva. A voi.
Soldado.
dopo questo pezzo con cui abbiamo voluto ricordare le ennesime vittime palestinesi del terrorismo israeliano, siamo giunti anche oggi alla conclusione dell'itinerario del Gambero Nero dedicato ai 500 anni della volta della Cappella Sistina, frutto del genio di Michelangelo. Ringrazio sicuramente Franz per il suo contributo e vi ricordo che i Musei Vaticani sono gratis per chi li visita l'ultima domenica del mese. Le file all'ingresso, il costo del biglietto, se ci andate nei giorni in cui è a pagamento, sono un particolare irrilevanti, direi, se confrontato con quello che si può ammirare. Credo in relazione alla Cappella Sistina che si possa parlare veramente di una delle meraviglie dell'epoca attuale. Detto ciò, chiudo con un altro pezzo per denunciare il terrorismo sia degli israeliani che di chi li protegge in ambito internazionale. Vi do appuntamento alla prossima e voi restate su RBN. Ciao.
Sulle colline lungo il fiume, la rugiada del mattino, popolo indiano, una divisa, scritto il tuo destino. Raggio di luna, ormai sei morta, e il tuo pony non ha più criniera, USA hai aggiunto un'altra stella alla tua bandiera. USA hai aggiunto un'altra stella alla tua bandiera. Samurai del grande inverno, kamikaze del sollevante, sono arrivati e la tua terra è alza in un istante. Hiroshima ancora piange, Nagasaki si dispera, USA è sempre sporca di sangue questa tua bandiera. USA è sempre sporca di sangue questa tua bandiera. La baia di Vientiane, questo sole ti ha dato la vita, si chiamano Charlie ed han deciso che per te è finita. Vietnamita sul campo di riso, il corpo falciato e un dino alla sera, USA è sempre sporca di rosso questa tua bandiera. USA è sempre sporca di rosso questa tua bandiera. Nel deserto tra gli ulivi vive un uomo dal cuore di roccia, con una ghettia quel guerriero si è coperto la faccia. Il Corano contro l'oro, il coraggio di una stirpe guerriera, USA è sempre alta sugli oppressi questa tua bandiera. USA è sempre alta sugli oppressi questa tua bandiera. We'll be right back.
è solo di